Continuiamo nella lettura, meditazione del Vangelo di Marco. Subito dopo uscirono dalla sinagoga di Cafarnao e si recarono a casa di Simone e Andrea insieme a Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre. Appena entrati parlarono di lei a Gesù. Egli si avvicinò alla donna, la prese per mano, la fece alzare. La febbre scomparve ed essa si mise a servirli. Verso sera, dopo il tramonto del sole, la gente portò a Gesù tutti quelli che erano malati e posseduti dal demonio. Tutti gli abitanti della città si erano radunati davanti alla porta della casa. Guarì molti di loro che soffrivano di malattie diverse, scacciò molti demoni. E poiché i demoni sapevano chi era Gesù, egli non li lasciava parlare. Il giorno dopo Gesù si alzò molto presto, quando era ancora notte fonda, e uscì fuori. Se ne andò in un luogo isolato e là si mise a pregare. Ma Simone e i suoi compagni cominciarono a cercarlo e quando lo trovarono gli dissero: «Tutti ti cercano». Gesù rispose: «Andiamo da un'altra parte nei villaggi vicini, in modo che possa portare il mio messaggio anche là. Per questo infatti sono venuto». Viaggiò così per tutta la Galilea, predicando nelle sinagoghe, scacciando i demoni. Parola del Signore. Con la nostra vita, le nostre storie umane si svolgono giorno dopo giorno, nella quotidianità. E nella quotidianità che noi esprimiamo chi siamo in profondità, così almeno dovrebbe essere. I nostri ideali, la nostra fede, la nostra speranza, il nostro amore, la nostra amicizia. Li esprimiamo soprattutto, come sempre ricordiamo, nelle relazioni umane, nei rapporti. Alle volte ci è difficile, come ricordavamo alcune domeniche fa, fare una sintesi interiore fra aspetti della vita belli, positivi, sereni e aspetti dolorosi, tribolati, difficili. Fare una sintesi in modo tale che comunque da questa sintesi esce una prospettiva positiva, di vita, di speranza. Alle volte c'è difficile, specie quando situazioni personali o di persone vicine, care, amiche, ci attraversano arrecandoci dolore profondo per vari motivi. Alle volte è difficile. Alle volte anche questa dimensione di maggiore sofferenza, tribolazione, in qualche modo induce in me, in noi, atteggiamenti più, quello che diciamo sorridendo comunemente, ma oggi sono un po' nervoso, ecco, scusate, si dice in casa con gli amici, ma cos'hai oggi che sei così? Così, c'è qualcosa dentro di noi che ci porta, io lo dico per primo di me, non, ci porta a non essere magari con l'altro, con gli altri, come noi stessi desidereremo essere, ma quando c'è qualche preoccupazione interiore, qualche disagio, qualche sofferenza, sempre importante che prevalga la sintesi positiva nei rapporti umani, soprattutto negli incontri con le persone. Alle volte anche viviamo un'altra dimensione. Premetto questo, una premessa già interna alla riflessione, come sempre partendo dalla vita per poi collocare, almeno a me pare, ecco così, è sempre parziale la lettura, filtrata attraverso i vissuti, la dimensione personale, ecco. Collocare questo Vangelo. Dicevo, alle volte sentiamo proprio l'esigenza come di ritirarci dentro di noi, come nell'interiorità più intima, più profonda, come in solitudine, non quella solitudine nella versione della solitudine nemica, coatta, costretta, solitudine amica, cercata, voluta, desiderata, dove ci troviamo con noi stessi nel profondo, nel modo più veritiero possibile, dove nel silenzio sentiamo vibrazioni positive, difficoltà, interrogativi, dove speriamo di riuscire anche a pregare, una preghiera che emerge dal silenzio, perché come spesso in questi anni ci siamo detti, non c'è preghiera autentica come quella che emerge dal silenzio dell'anima, dal silenzio interiore, dall'aver ascoltato prima che aver detto delle parole, l'aver ascoltato. A me pare che queste dimensioni siano presenti, siano illuminanti dal Vangelo che abbiamo appena ascoltato, nella capacità narrativa di Marco che racconta, però non certo schiacciato dalla cronaca, ma cogliendo dentro al racconto dei fatti l'ulteriorità dei significati, la profondità dei significati. Domenica abbiamo lasciato Gesù nella sinagoga, racconto esce, e si reca in casa di Simone e Andrea, insieme a Giacomo e Giovanni. Gesù ha avuto una casa propria a Nazareth per 30 anni. Mai, dico sempre a me stesso, mai mediteremo abbastanza su questi 30 anni, come di nascondimento di Gesù, clamoroso se uno pensa al suo compito, alla sua missione, vissuta per circa 3 anni, poi appunto ucciso, poi vivente sulle strade di ogni Emmaus del mondo, delle nostre Emmaus e di quelle di tutta l'umanità. 2 anni e mezzo, 3 anni, ecco, di vita pubblica. Però poi, quando si spostava nella vita pubblica, aveva qualche delle case di amici in cui si ritrovava, 2, soprattutto questa di Cafarno, Pietro e Andrea, poi quella degli amici Marta, Maria, Lazzaro a Betania, delle case amiche in cui si ritrovava, in cui si rifugiava, accolto con amicizia, in cui avrà potuto mangiare, condividere il cibo, riposarsi, dormire, essere accolto da quell'umanità che già nell'accoglienza rincuora le persone. Già essere accolti con amicizia rasserena l'animo, questa è un'esperienza propria, ecco, di noi tutti. Lo avvertono che, stando proprio alla cadenza del racconto, che la suocera di Simone è ammalata, in un giaciglio, è lì con la febbre. Ora per noi forse, sì, non dico scontato, ma è un gesto pieno di tenerezza questo di Gesù, ma forse non riusciamo, ripeto sempre quando parlo io per primo, a cogliere l'aspetto davvero rivoluzionario di questo gesto. Gesù, sappiamo, non era un rabbino diplomato, però come commentavamo domenica, la gente ha avvertito subito la grande, profondissima autorevolezza con cui parlava. Gli veniva da dentro, per cui la gente ha capito che il suo insegnamento non era come quello dei maestri della legge che insegnavano benissimo, poi smentivano l'insegnamento, tanto che Gesù stesso aveva detto ascoltate e seguite quello che fanno, però e seguite quello che dicono, scusate, ma non fate quello che fanno perché loro dicono, ma non fanno. Gesù è autorevole perché fa e concretizza nei gesti la sua parola. Parola e gesti in Gesù si identificano. La parola annuncia, il gesto concretizza e la parola successiva ancora una volta rilancia il significato del gesto. Ecco. C'è questa coerenza intrinseca in Gesù di Nazareth, come i Vangeli ce li ripropongono. Quindi i rabbini, i maestri della legge, non potevano neanche fermarsi per strada a parlare con una donna, data la condizione sociale, con conferma religiosa della subordinazione della donna, tanto meno toccare una donna. No, sappiamo che il pio ebreo pregava ogni giorno ringraziando Dio di non essere nato donna, schiavo e pagano. Questa era la situazione incredibile, no? Per una religione. Ecco. E Gesù, che se non è maestro diplomato, è maestro più di quelli diplomati, ed è percepito come tale, quando entra, cioè, rompe questa separazione e si china su questa donna ammalata, la tocca, l'avrà preso la mano, accarezzata la testa, è un gesto umanissimo, pieno di tenerezza, perché Gesù vive la compassione come vibrazione dell'anima, come si identifica nella condizione di quella donna lì sul giaciglio, A noi non interessa sapere dopo quanto le è passato la febbre, se subito, se dopo 3 ore, il giorno dopo. Il senso di Gesù che è lì presente, la tocca, le comunica la sua presenza piena di vicinanza, di tenerezza, di vicinanza fisica, le comunica una forza positiva che la rincuora, la rasserena, la guarisce. Tipo i tempi della guarigione per noi sono indifferenti in questo messaggio profondo del Vangelo. Ecco, e tanto che poi lei può, rincuorata, rinforzata da questa energia positiva che certo Gesù comunica, può anche preparargli qualcosa perché possano mangiare, ecco, condividere il cibo prima di ripartire. Questa è una prima immagine. Ripeto, io se dovessi titolerei la tenerezza di Gesù. Gesù pieno di tenerezza. Secondo è proprio, si va a 3 immagini. La seconda è un'immagine dove è Dio, dove è Gesù, come dicevamo in introduzione, in mezzo alla gente, agli ammalati. Perché quando sanno che lì, presente Gesù, la gente esce dalle case, dai villaggi vicini, ma non da sola. Esce portandosi, accompagnando, fra 2 domeniche leggeremo di quei 4 amici che portano su un lettuccio, una barella, Gesù, di fronte a Gesù, un loro amico paralizzato, gente che può camminare, gente che sarà stata portata su una barella, gente accompagnata e sostenuta, ecco, con la spalla dell'accompagnamento, con il braccio che porta l'altro, persone malate nel corpo, nell'animo, nella mente. Quando si parla di indemoniati nel Vangelo, sappiamo, senza adesso entrare nell'approfondimento sul diavolo, che sappiamo dalla parola greca significa colui che divide, che scinde, quindi ossessioni, nevrosi, dissociazioni interiori. Dice, ma il diavolo poi esiste, non esiste? Sappiamo un tema da dibattere in altro momento. Certo, lo spirito del male lo avvertiamo, la tendenza al male l'avvertiamo, come lo spirito buono, del bene, li avvertiamo nella nostra vita. Uno può poi dargli il nome, la connotazione che rende maggiormente evidente questa esperienza che tutti noi però abbiamo fatto e facciamo e viviamo. Tante persone ammalate e Gesù sta lì in mezzo e cura. Perché Gesù cura? Perché nel Vangelo una delle parole chiave, come nella vita, per quello Don Lorenzo l'aveva messo quante volte, ma mai abbastanza lo abbiamo ridetto insieme, I care, mi sta a cuore, la compassione, che sappiamo non è sentirsi superiori rispetto a una persona che vive una condizione in quel momento di limite, di malattia, di presunta inferiorità, ma significa vibrare con l'animo della condizione dell'altro. Compatire, patire con, è questo il movimento interiore, con le viscere, letterariamente la Bibbia, cioè dalla profondità proprio della nostra esistenza, vibrare con la condizione dell'altro. Quante volte si dice nel Vangelo che Gesù vive la compassione, è questa che lo fa stare lì in mezzo alla gente, ammalati, ripeto, nel corpo, nell'animo, nella mente. E Gesù guarisce molti. Di nuovo, non interessa capire dentro una sorta di esaltazione miracolistica. A me piace più dire i segni di speranza che Gesù ha posto dentro alla storia, aiutando delle persone a guarire anche certamente nel corpo, nell'anima, ma non ha guarito tutti gli ammalati della Palestina Gesù, però a tutti quelli che l'hanno ascoltato e hanno potuto, come la donna che soffriva di perdite di sangue, di cui si leggeva l'altro giorno nel Vangelo feriale, che sperava solo toccando il mantello di Gesù di riceverne un beneficio. Ecco, Gesù ha rincuorato e dato speranza e soprattutto ha fatto percepire questo, perché questo è un messaggio difficile nella vita da percepire, specie quando si vive la sofferenza sulla propria carne e anche su quella delle persone familiari, amiche, conoscenti, e si sarebbe portati subito a individuare qualche causa del male che è sorto e a guardare anche a Dio. Diceva anche criticato, no, Hans Küng nel teatro, sabato l'altro, non ieri, l'altro, diceva appunto che anche per lui sempre è il dolore del mondo, è il dolore dell'uomo, l'interrogativo più grande alla fede, l'interrogativo più grande a Dio, ma poi appunto diceva di questa speranza, di questo affidamento, anche quando non si capisce, di questa fiducia dell'affidamento, fiducia nell'affidamento al Signore. Quindi questa percezione che Dio non manda il male, ma è in mezzo a noi per aiutarci ad affrontarlo, a sopportarlo, a dargli un'evoluzione possibilmente umana, la più umana possibile. Questo è il messaggio di questo Gesù che sta in mezzo. E lui è uno straordinario guaritore, taumaturgo, sì, straordinario, perché vive questa compassione. E vi rimando a noi, io per me lo sento, per noi tutti, come noi ci comportiamo nella vita rispetto a chi soffre nel corpo, nell'anima, nel cuore, nella mente. Viviamo questa compassione perché sappiamo per esperienza diretta che quando una persona è ammalata è nella condizione esistenziale più fragile, più esposta, perché le pare alla persona di dipendere certamente dagli altri. Allora certo, sappiamo dell'impegno a far di tutto per prevenire il male in ogni sua forma, ma quando il male insorge chiede una presenza, una partecipazione, un accompagnamento che parte dalla presenza, dalla tenerezza nostra rispetto a chi è malato e poi certamente sull'altro piano chiede a una società una risposta sanitaria, organizzativa che sia sempre degna dell'uomo, con rispetto grande alle persone, ecco. Però tutto sempre dovrebbe partire da questa grande umanità. Quante volte abbiamo detto qui, anche per esperienze dirette di familiari, qui ci sono amici, medici, infermieri, quante volte abbiamo detto, e lo abbiamo sperimentato, come per un medico, un infermiere, si richieda insieme una grande competenza professionale, la più alta possibile, ma insieme anche sempre una grande umanità, che queste due qualità non possono essere scisse, perché non basta la sapienza professionale se non c'è l'umanità. E certo non basta l'umanità se uno poi non è in grado di dare risposte, sempre certamente in una ricerca, un approfondimento delle situazioni. Ma questa della malattia davvero è una domanda, un interrogativo che sentiamo tutti, perché non è astratto, riguarda il volto, il nome, la storia nostra, la storia delle persone. Ecco. E questo Gesù che sta lì, nel mezzo, ecco, è una comunicazione, come dicevo, straordinaria, di grande profondità umana, quasi di commozione, ecco, perché... Ecco, tutti qui potremmo raccontare storie presenti e passate di situazioni di sofferenza, di situazioni di malattia. E la terza immagine di Gesù in questo, ripeto, racconto, questa narrazione così umanissima, Gesù il giorno dopo, credo sia, possiamo dire, il Vangelo non lo dice, ma possiamo immaginare che Gesù era sfinito alla fine di quella giornata, fisicamente. In mezzo a tutti, tutti chiedono, anche un'energia che gli esce a Gesù. Però sente bisogno il giorno dopo di alzarsi presto, non è ancora venuta l'alba, dice ancora notte, dice il Vangelo, ed è andato in un luogo solitario, isolato, e là si mise a pregare. Ecco, la solitudine amica, l'interiorità profonda, la preghiera, come silenzio prima che come espressione verbale, come dimensioni fondamentali della vita. Questo ritrovare noi stessi con noi stessi, di fronte a Dio, non è una fuga dalla realtà, anzi è un approfondimento, un radicamento, una illuminazione, una verifica, un rilancio, è un'esperienza fondamentale della nostra vita. E anche celebrare l'Eucaristia, seguendo questa luce di questa parola, credo sia uno di questi momenti. Questo è comunitario, fondamentale, l'ho detto sempre, anche per me. Se non celebrassi l'Eucaristia con voi, mi mancherebbe molto, come nutrimento della vita proprio. La parola, l'Eucaristia, pregare insieme, certamente una dimensione importante, un silenzio abitato certamente, dalle esperienze della vita, dai volti, dalle voci, dai sussurri, dai lamenti, da tutte le situazioni umane. Però quando dentro nell'intimo di noi stessi ci ritroviamo con noi stessi e con il Signore. È un'esperienza fondamentale, ripeto, non per fuggire dalla realtà, dalle nostre responsabilità, anzi per motivarle ulteriormente, approfondirle, verificarle e poi ripartire, rilanciarle. Ecco. Questo è quanto a me il Vangelo di oggi ha suggerito. Volevo dedicare qualche minuto a un ricordo oggi di due persone importanti nella nostra storia personale, di comunità friulana, nazionale, mondiale. Uno è Don Emilio De Roia, di cui l'altro ieri, il 3, si è vissuto il 20 anni dalla morte. Don Emilio, che ha fondato la Casa dell'Immacolata, un uomo pieno di spiritualità, ma un uomo che sapeva, come si suol dire, davvero sporcarsi le mani, accogliendo dal dopoguerra a San Domenico le persone, specialmente i ragazzi, i giovani, che come dice Don Ciotti, con una frase diventata ormai anche nostra da anni, facevano più fatica nella vita. Don Emilio andava in tutta Italia quando scappavano a cercarli. Don Emilio era uno spirito avventuroso, lui ha fatto la resistenza e fra l'altro ha partecipato a quel blitz, sfidando le SS, cioè i tedeschi, per liberare dal carcere di Udine i prigionieri. Anche lui era parte di quel comando partigiano, di quel gruppo, per dire. Un uomo di grande... Però era criticato all'inizio anche lui, no? Dice, ma Don Emilio, chi cosa crede, cosa fa? Ecco, Don Emilio De Roia. Poi Casa Immacolata, poi i giovani, poi i laboratori. Un segno davvero, non a caso, come ricordavamo, Battisti, il vescovo, l'aveva scelto come suo direttore spirituale. C'è un uomo pieno di spiritualità, di preghiera, che, come dicevamo un momento fa, di Gesù, poi si riversava nell'impegno con le persone, in particolare con i ragazzi e con i giovani. Poi appena c'è stato il terremoto, il vescovo Battisti l'ha indicato come referente, è stata quella volta istituita la Caritas nel palazzo vescovile. Ecco, c'era tutto un andirivieni, era Don Emilio riferimento. E poi quando c'è stata la prima immigrazione, è chiaro che Casa Immacolata si è aperta fra le prime realtà ad accogliere gli stranieri, senza dubbio. E poi gli alcolisti in trattamento e altre realtà difficili. Ecco, Don Emilio ricordiamo con affetto, stima. Ricordo quando con discussione qui a Giuliano andammo quell'anno che Don Franco, amico, inauguravano la chiesa la notte di Natale, e mi ricordo che eravamo noi tre proprio, no? Sulla mensa lì, poi tutti insieme, no? A concelebrare, Franco, Don Emilio e io, lì a dare un segno di presenza. E poi posso ricordare sorridendo, perché lui andava a Wecis di Rigolato d'estate con i suoi ragazzi, e poi passava anche a casa nostra, da mio papà, tranquillo, a aggiustare qualche scarpa di questi ragazzi. Potete immaginare se mio papà chiedeva qualcosa? Niente non chiedeva agli ragazzi di Don Emilio, no? Era contento che passassero lì. Questo era. E l'altro è Don Davide, padre Davide Turoldo. Ecco, domani ricorre il 20 anni dalla sua morte, poi sarà il 25 aprile padre Balducci, poi ci saranno gli anniversari, 20 anni delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, quest'anno un anno denso, ecco, di queste memorie. Io ho scritto qualcosa, ma adesso non posso leggerlo tutto, però ecco, ricordo no? Quello che la civiltà cattolica nel novembre del 92 scrisse di padre Davide, quindi una rivista non certo sospetta, no? E notò così, lui era morto appunto nel febbraio, dice, annotato così su un articolo: Davide Turoldo è stato fra gli spiriti più vivaci del nostro secolo. Le esigenze, le ambiguità, gli approdi, le scelte che hanno contraddistinto la seconda metà del Novecento hanno in lui un sismografo attento e appassionato. Gli aggettivi che meglio lo qualificano sono quattro: ribelle, impetuoso, drammatico e fedele. Ribelle a quanto offende Dio e quindi anche l'uomo, come l'ingiustizia, il sottosviluppo, la sopraffazione, la rassegnazione passiva, la fede come sistema e la politica come potere, il razzismo. Impetuoso, talvolta anche intemperante, nelle sue azioni e nei suoi atteggiamenti. Su quale fronte non ha combattuto? A quali marce non ha partecipato? Quale provocazione non ha fatto sua? Drammatico, nel senso che ha vissuto ogni realtà, fede, arte, scelte in chiave drammatica, di lotta e impegno totale. E fedele, alla sua fede, alla sua vocazione, alla sua origine, alle sue scelte, fedele e libero, questo era il suo motto. E quindi era prevedibile che la sua esistenza si sarebbe svolta in ritmi movimentati, polemici, tesi, ma sempre all'ombra dell'onestà, verso Dio, se stesso e gli altri. Le radici di Padre Davide, da cui si è aperto al pianeta, la pianura friulana, Coderno, il Friuli, e diceva quello prima del terremoto e delle autostrade, e sua madre, in intima relazione proprio generativa con Maria di Nazaret. Non la miseria da cui liberarsi, la povertà, che oggi traduciamo in sobrietà, come condizione per salvare l'umanità. E la sua vocazione, avvertita come mistero e incarnazione nella storia. I poveri sono stati la causa della mia vocazione. Sono il contenuto della mia fede, sono fonte di ispirazione della mia poesia e della mia predicazione. Per loro mi sono fatto voce, sempre a sognare i grandi sogni di umanità e di giustizia. Padre Davide, una passione inscindibile per Dio e per l'uomo. Queste sono state le motivazioni e le espressioni del suo impegno. Da Milano alla Corsia dei Servi, ai movimenti sociali, culturali, omelie in Duomo. Pensate che il Cardinal Suster ebbe un'intuizione incredibile e chiamò Padre Davide a predicare in Duomo. Per 10 anni lui tenne l'Eucarestia, guidò l'Eucarestia e parlò nel Duomo di Milano per 10 anni. E poi il suo appassionato coinvolgimento con Nomadelfia, no, l'intuizione e l'esperienza di Don Zeno Saltini. Questo coinvolgimento e altre sue posizioni l'hanno reso un uomo criticato, e quindi la gerarchia ha preso posizione nei suoi confronti. E mentre per suo fratello, amico, compagno di viaggio Camillo de Piaz, morto l'anno scorso, c'è stato un esilio italiano, lui l'hanno fatto uscire dall'Italia, padre Davide. Diceva quasi lui, hanno detto questo frate servita che lo facciamo girare, qualcuno diceva lassù in alto, ha detto facciamolo girare perché non coaguli. In diversi paesi ha girato padre Turoldo. Ricordiamo quella notte di Natale in Svizzera sul lago, solo che guardare tutta la notte l'acqua, una notte di Natale, diceva senza casa e senza chiesa è costretto a girare. Poi alle grazie celebrava la sera di domenica l'Eucaristia della Carità, perché si individuava una situazione umana a cui l'offerta di quell'Eucaristia sarebbe andata dopo la conclusione della celebrazione. Ecco, no? E poi fontanelle sotto il monte, leggo brevissimamente qualche passaggio ancora, dice, no, parole, ma lui era straordinario per come riusciva a comunicare poeticamente. Poi lui era preso da passione. Ricordo quella volta il Comitato Friulano per la Pace, invitato a Udine, lo Zanon, ha cominciato dando un pugno sul tavolo. Dice, qui tutti parlano di pace nella Chiesa, nella politica, nella società, ma pace non c'è. Boom sul tavolo, un pugno ha dato, si è sentito dappertutto. Ha dato un pugno così. Cosa parlano tutti di pace? Nessuno è coerente nel costruire la pace. Ha detto, quando è comparso Papa Giovanni, io ho pensato, finalmente è arrivato un uomo che non ha puntato su oro e argento, ma solo sulla fede, e nel nome di Gesù ha detto: alzati e cammina, e tutto il mondo si è messo a camminare. Pensa come riusciva a dire le cose. Papa Giovanni dice: alzati e cammina, e tutto il mondo dietro a lui. Ecco. E poi diceva che lui non ha mai criticato l'autorità, sempre il potere. Non mi troverete mai che abbia negato l'autorità. Io ho sempre negato il potere, sempre, tutta la vita. Volevo semplicemente essere fedele con me stesso. Fedele e libero, questo è il suo motto. Fedele e libero. Una chiesa senza profezia è un cadavere. Sarà un'impresa umana, ma non è una chiesa. Ecco, e gli ultimi anni, 5 anni di tumore, di malattia, sono stati per lui di nuovo un dibattito con Dio. E un affidamento totale a lui. Diceva: non chiedo di guarire, pretendo che Dio mandi suo figlio Gesù ad accompagnarmi nella malattia. Non pretendo di guarire, pretendo la sua compagnia nel male. Ed è morto, aveva celebrato l'Eucaristia trasmessa in televisione poco prima. Ecco. E concludo con questo che forse abbiamo ricordato altre volte, i due amici, no? Io ricordo una volta che ricordavo con commozione, ero cappellano a Paderno, chiamato a presentare il film Gli Ultimi nel cinema di Paderno, anni 77 credo fosse. Questo è un ricordo. E poi quello di Balducci, che erano a Milano, si sono trovati insieme, ma lui poteva mangiare poco così. E l'amico Balducci ricorda il suo ultimo incontro con padre Davide. Quando si alzò, dice, vide accanto a lui la morte, ma vidi che egli era più grande della morte, la sovrastava. Camminando accanto a me per le vie di Milano, in quell'ora notturna, così gracile, così nobile, capii che egli ormai andava oltre, verso l'Eterno. E ricordai il settembre 91 all'Arena di Verona, c'erano 20-30 mila giovani del popolo della pace. Appena gli apparve, con passo malcerto, per sedersi sul palco, proruppe un applauso immenso fra un gioioso sventolio di fazzoletti e striscioni colorati. Sembrava una scena gloriosa dell'Apocalisse. Aveva le lacrime agli occhi. Sì, felice, Davide, sono gli angeli che ti accoglieranno in trionfo, gli dissi.